Crossroads. Stomp your feet with the American beat. Dance, don't stop, dance till you drop,
dance to the American beat. Benvenuti a Crossroads.
Salve.
Allora, buon Lele, come va?
Una merda! No, bene, bene!
Che arrivi
bene.
Direttamente oggi da?
Dalla Calabria!
Bella, terra ridente di blues.
Sì, dici?
Non lo so.
Ne sei proprio sicuro?
Non lo so,
Non sono molto sicuro né sul ridente né sul blues. Più sul ridente, sinceramente. No,
però hai preso la?
Scabbia.
No,
l'anduia!
Dai. Iniziamo già con le puttanate. Allora,
non parte la clip in audio, ci godo come un porco.
Ma poi partirà, sei tranquillo. Di cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo dei quattro ragazzacci di Liverpool.
Parliamo dei Beatles, i Fab Four.
Fab Four.
Chiaramente per esaurire un argomento così ampio non ci basterà questa puntata, quindi semplicemente il volume 1, cari radioascoltatori.
Quindi tutta la stagione di Crossroads sarà sui Beatles.
Meno male, sì, no, non è vero. Ogni tot puntate torneremo sull'argomento perché ci sembra doveroso e giusto.
Diciamo che quando non abbiamo un'idea su cosa fare,
esatto, questo è un backstage di
facciamo Crossroads. Tipo, ma sì, Beatles, dai, buttaci Beatles. Che
cosa interessante, proprio perché farvi sentire i Beatles triti e ritriti non aveva senso. Noi di Crossroads che cosa facciamo? Per far comprendere quanto siano stati fondamentali nel palcoscenico musicale,
già,
noi tutte le canzoni dei Beatles ve le proporremo sotto forma di cover di altri artisti.
E che cover?
E che cover, spaziando tra i vari generi, perché le hanno fatte un pochettino tutte. Ma per iniziare ad entrare subito nel mood, sentiamo subito un bluesettone di un artista italiano che è Rudy Rotta, che ha fatto uno splendido album che si titola The Beatles in Blues, dove ha rifatto in blues i Beatles. E la prima canzone che andiamo a sentire è Love Me Do, dall'album Please Please Me dei Beatles del 1960. Eccola!
Someone to love, somebody new.
Mica, grande Ray Liotta.
No, non è Ray Liotta, è Rudy Rotta, che ha suonato Rotta anche con B.B. King.
E anche con Beppe Grillo.
Vabbè, ha fatto il Woodstock a 5 stelle a Cesena, mi dicevi.
Grandissimo.
È uno che si dà da fare, si dà da fare.
B.B. King a Beppe Grillo, il passo è corto, eh.
Entrambi iniziano per B.
Esatto, B.B. Grillo.
B.B. Grillo. Comunque, per iniziare a parlare dei Beatles, dobbiamo iniziare a parlare, secondo me, raccontare del perché si chiamano così, dato che è stato un excursus.
Mi sembra chiaro, anche perché è un nome di merda.
È stato un nome di merda, ma sono stati di merda anche tutti i nomi precedenti, perché abbiamo Black Jacks, Quarrymen, Johnny and the Moondogs, Beatles. Attenzione, qua ci si stava arrivando.
La versione poi, cinese questa.
Sì, poi un inutile Long John and the Silver Beatles, Silver Beats e Silver Beatles. Ma attenzione, Beatles, scritto all'inglese inteso come coleotteri
o scarafaggi,
quindi scritto con la doppia E, B-E-E-T-L-E-S. Secondo il giornalista Bill Harry, che si è occupato di Beatles per tanto tempo, fu suggerito da Stuart Sutcliffe. In che senso? Come riferimento al gruppo di Buddy Holly, che si chiamavano i The Crickets, ossia i grilli, e quindi seguiamo il mondo insettoide, in questo senso.
Sì, ci piacevano gli insetti.
In una ricostruzione più tarda, però, Derek Taylor, agente dell'ufficio stampa dei Beatles, sostiene invece che l'idea era venuta allo stesso Sutcliffe dopo aver visto il film The Wild One, che è un film con Marlon Brando che ha a che fare con una gang di motociclisti chiamati... Sì, chiamate appunto.
Ma Marlon Brando non ha mai a che fare con una banda di motociclisti, tra l'altro. Se possiamo dire.
Il problema è che, proprio come capita spesso a Marlon Brando, il film di Marlon Brando era stato censurato per tutti gli anni 60 in Gran Bretagna. Quindi questa ipotesi cade, perché chiaramente non potevano aver visto il film avendo già il nome.
E quindi?
E quindi Sutcliffe suggerì questo nome, la versione originale, a Lennon di Beatles, che Lennon, con un colpo di genio, un gioco di parole dei suoi, trasformò il B-E-E-T in Beat, inteso come scritto Beat, come è scritto oggigiorno il gruppo, in onore di tutta la filosofia Beat, no? Che era la musica che andava all'epoca.
Quindi praticamente i Beatles non hanno fatto 10 anni di carriera, ne hanno fatti 20, i primi 10 erano per scegliere il nome.
Bravo, esatto, è andato più o meno così. In questo susseguirsi di teorie si inserisce in Take il ricordo del poeta Beat Royston Ellis.
Indimenticato.
Avrebbe, dopo di cui Lele poi ci leggerà una poesia, che avrebbe dato a Lennon e McCartney l'idea di trasformare Beatles, inteso come coleotteri, in Beatles, ossia il nome originale della band. Quindi si arroga lui l'idea, e quindi non è un gioco di parole di Lennon, ma dice no, ho fatto tutto io, ho fatto tutto io. Chiaramente in italiano tutti dicono gli scarafaggi, ma è una traduzione errata, perché Beatles vuol dire coleotteri.
Maledetti anni 60 italiani. Questa è, secondo me, colpa di Rita Pavone, di tutti i suoi amici urlatori degli anni 60 che hanno giovinato i Beatles.
E infine, come ultima leggendina, c'è da dire, e qui siamo veramente nella leggenda, perché fu lo stesso Lennon a dichiarare a più riprese che di aver avuto a 12 anni la visione di un uomo su una torta fiammeggiante, la Flaming Pie.
Ah, la famosa.
Che gli disse: voi sarete Beatles con la A. Hai capito? E a ricordo di questo, aneddotino di Lennon, fu lo stesso Paul McCartney nel 97 a fare un album che si intitola proprio Flaming Pie. Hai capito, caro Lele?
Storione, diciamo, questa storia di Beatles. Non pensavo ci fosse un decalogo così incredibile dentro il nome
invece,
dei Beatles. Avessero un nome figo, uno dice, però, per arrivarci, sai, invece no. Delusioni a Crossroads.
Per riprenderci da questa enorme delusione, ci andiamo a sentire un'altra canzone, una cover dei Beatles, questa volta molto country, di una splendida donna del sud, ossia di Christy Lee Cook.
Calabrese, no? Tanto,
no, più o meno. La canzone è la famosissima 8 Days a Week dall'album Beatles for Sale. Fa più o meno così.
Rusty Lee Cook direttamente dalla sagra della salsiccia di Austin in Texas.
Esatto. Comunque mi correggeva fuori onda il buon Lele che è di Seattle, poi penso si sia trasferita verso lidi più polverosi, eh.
Cioè da nord a sud è come una bergamasca che va via a Cremona, fondamentalmente.
Beh, non credo sia proprio così, eh.
I bergamaschi di dirla. Ecco, ci mancava.
Allora,
ci siamo?
Ci siamo.
È la mia volta?
Sì, è la tua volta.
Allora, parliamo di album, ok? Oh. Beatles, tanti sono gli album, non è vero, pochissimi, però che ma non sono, non è tanto il numero, è il significato dei vari album dei Beatles. Ogni Beatles, ogni album ha un retroscena, tanti retroscena, gli album sono quasi tutti bellissimi.
E noi parliamo di?
Parliamo di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 1967. Ecco. Allora, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, come l'ho detto veloce,
capra ignorante.
Esatto. Cioè neanche sapere l'anno.
67, dai, non c'è solo la punta della lingua. Allora, partiamo, cominciamo a parlare dell'album 7. Ce l'avete presente sicuramente, è quell'album dove ci sono mille persone sulla copertina. Ok. Ci sono i Beatles, ci sono svariati personaggi, ma iniziamo col parlare della copertina in sé. Allora, innanzitutto fatta da un artista che si chiama Peter Blake, vincitore della come miglior copertina al Grammy Awards del 1968 e decretata la copertina più bella della storia del rock.
Però,
al secondo posto abbiamo Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, al terzo Nevermind dei Nirvana. Quella col bambino
con la banconota.
Tanti personaggi presenti in copertina.
E cosa abbiamo?
Abbiamo tra i più famosi c'è Jung, c'è Edgar Allan Poe, Fred
Jung
Astaire,
è lo
psicanalista, esatto.
Il discepolo di Freud.
Ci sono praticamente tutti personaggi di qualunque genere, di qualunque estrazione sociale.
C'è anche Shirley Temple.
C'è Shirley Temple, c'è Marilyn Monroe, c'è William Burroughs, c'è Sigmund Freud.
Ah, vedi,
esatto, manca mai. È perché se metti Jung non puoi non mettere Freud. C'è David Livingstone, c'è Oscar Wilde, c'è George Bernard Shaw, c'è Lawrence d'Arabia. Non solo, ci sono anche i Beatles, c'è Marlene Dietrich e c'è Einstein. E ci sono anche
per dare un tono di cultura.
Ma in realtà la cosa divertente è che
qual è?
Ci sono dei personaggi che non sono stati inseriti a fini commerciali. Ad esempio, i Beatles sono a mettere dentro Gandhi.
E perché non gliel'ha messo?
Non l'ha messo dentro perché Sir Joseph Lockwood, dirigente della EMI all'epoca, era preoccupato per le possibili ripercussioni negative a livello commerciale sul mercato indiano. Ha detto, ma in India non vendiamo, Gandhi non lo metti.
Ma come? Ma scusa, perché cioè, se c'è Gandhi in India vendi?
Invece
cioè adesso si scopre, cioè tu vuoi dirmi che si scopre che Gandhi non tira in India?
Gandhi non tira, secondo me.
Cioè tira ovunque tranne che in India?
No, non tira. Poi era morto da poco, solo 20 anni.
Erano ancora scottati.
Sai. Ma non sono soltanto i personaggi presenti sulla copertina, anche tanti oggetti messi alla rinfusa.
Tipo
una bambola di pezza.
Bello.
Un'altra bambola di pezza.
Un'altra
bambola di pezza ancora, che però è raffigurante Shirley Temple con indosso una maglietta con scritto Welcome the Rolling Stones.
Sì.
Non si capisce.
E qua
perché.
Poi c'è tutto un miscuglio di cui vi parleremo nel prossimo episodio con la possibile leggenda della morte di Paul McCartney, ma di cui non vi parleremo oggi.
No, non c'è tempo. Non c'è tempo. Poi c'è una macchina bianca, un televisore, due figure di pietra, una statua proveniente dalla casa di John Lennon, un trofeo, una bambola indiana raffigurante la divinità Lakshmi, la pelle di tamburo, un'oca che è una pippa per fumare la marijuana, un serpente di velluto,
che bello,
una statuetta di Biancaneve,
anche
esatto, e tipo le tasche di Tabeta, no?
Priscilla, la regina del deserto,
esatto. Un apparecchio televisivo portatile, un nano da giardino e sfuggito al controllo dei dirigenti della EMI,
cosa c'è?
E visto anche il clima culturale dell'epoca,
c'è
una pianta di marijuana, che in realtà non è una pianta di marijuana,
ma cos'è?
È una pianta di peperoncino.
Cioè, scusa, fammi capire, Gandhi no, ma la marijuana sì.
Eh beh,
è giusto
a livello commerciale. Ma chiudiamo con quelle che sono state le idee e soprattutto quelli che sono stati i costi per realizzare questa copertina. Perché allora l'idea iniziale era quella di includere i vari gadget insieme con l'album.
Ti do
l'album insieme, ti do l'automobilina, la pipa per la ganja,
ti do
i peperoncini, eccetera.
Gandhi sarebbe stato difficile.
Esatto. No, ma in realtà non si tratta di questi gadget, si tratta di gadget che loro hanno in faccia, addosso nell'album. Quindi baffi finti, gradi da sergente, lo stesso adesivi con i loghi.
Perché è naufragata questa splendida idea?
Ma è naufragata per i costi.
Costava troppo.
Allora, i costi finali.
Ma cos'è? Veniva a regalo, estrazione. Cioè, tu becchi una copertina copertina con dentro un gadget,
sì,
a caso.
Probabilmente che sì. Meraviglia. Allora, divertete che i costi della copertina senza tutta questa cianfrusaglie è stata di 2.867 sterline, cifra record e sbalorditiva, ok? Cioè, perché solitamente una copertina aveva dei prezzi 100 volte inferiori. Cioè, immaginate se ci pucciavano dentro anche tutti i gadget, baffi finti e cose.
Che meraviglia, che merita un
sì,
applauso.
Sì, assolutamente.
Surgeon
sì.
Pepper. Allora, mentre voi state ripensando nella vostra mente a tutti gli oggettini che vi ha elencato Lele e di quanto sia poco vantaggioso fare copertine con un sacco di oggetti,
e con i Beatles soprattutto,
ci ascoltiamo una canzone tratta dall'album appunto Sgt. Pepper del 67 ed è In The Life, suonata da un mostro che io adoro, che è Jeff Beck. Eccola.
Grande. Ecco cosa succede a non ascoltare le canzoni prima di scegliere.
Non è vero, è bellissima, è bellissima.
Sì, ma ci siamo un po' preoccupati quando è partito quel pezzo a casaccio.
Pensavo partisse una drum and bass, invece sì, poi infatti entrava l'orchestra.
Invece, infatti non era Bloody Beatles, è rimasto Jeff Beck. Ma andiamo avanti perché siamo arrivati al momento fatidico di Goodbye Lenin, rubrica sulla Russia che ormai vi piace tantissimo.
Sì, io quando cammino per la strada c'è gente che mi ferma e fa: ma Lele la fa anche stasera Goodbye Lenin? E io dico sì,
no,
sì,
no,
no, no,
non la
dico
fa più, basta.
Perché saranno almeno 7.000, 8.000 milioni di persone che ci ascoltano.
Certo, tutti i russi ci stanno ascoltando. Non capisco un cazzo, ma ci ascoltano.
E come associamo la Russia ai Beatles?
Allora, non è semplice, premetto. Io stasera cercherò un po'...
Stai improvvisando.
Sto improvvisando tantissimo. Stasera cercherò di farlo nella maniera più intuitiva possibile, che è quella di parlare del brano russo dei Beatles per eccellenza, che è Back in the USSR.
Back in the USSR.
Back in the USSR, che è un brano di John Lennon e Paul McCartney, pezzo di apertura The White Album, registrato da Abbey Road. In realtà ha subito la prima curiosità. La batteria nella registrazione di questa canzone la suona Paul McCartney. E voi mi direte, e Ringo Starr? Ringo Starr?
Chi se ne frega?
No, Ringo Starr ha litigato. Prima della decisione ha litigato con tutti. Si è licenziato.
Sì.
Ed è andato in Sardegna in vacanza.
Ah, si, fanculo, va.
Cioè, fanculo voi.
Coche e mignotte per me.
È un pezzo puramente rock and roll ed è un tributo parodia a due canzoni storiche della storia del rock. Quindi abbiamo Back in the USA del mitico Chuck Berry.
Chuck Berry.
E California Girls dei Beach Boys. Capite? Che cazzo c'è? Cosa c'entra California Girls dei Beach Boys?
Bella canzone.
Esatto. Ma durante l'intervista esatto. Ma ancora più fuori luogo è la domanda che hanno fatto Paul McCartney su questa storia qui, su cosa c'entrasse California Girls.
E cosa disse?
E lui disse: mi piaceva l'idea di parlare delle ragazze georgiane e di trattare luoghi quali l'Ucraina come se fossero la California.
Chissà come mai.
Esatto, anche esatto. Allora, il testo narra la canzone di un uomo, la storia di un uomo che in prima persona che torna in Unione Sovietica partendo da Miami su un volo di linea britannico a lungo raggio. Anche qui contiene una connotazione satirica rivolta al governo britannico, poiché nei primi mesi del 68 fu organizzata una campagna da parte del governo dal titolo I'm Back in Britain, cioè sostengo la Gran Bretagna. Allora loro cosa hanno fatto? Gli hanno fatto il verde, perché questo primo ministro
Mattacchioni,
Harold Wilson, cercava di sponsorizzare il Made in England. Allora gli hanno fatto il verso così a casaccio. Non fa neanche tanto ridere, però era da citare abbastanza.
Un po' come la Pinotti.
Esatto. Ma perché l'Unione Sovietica, mi starete chiedendo voi? Cosa c'entra?
Ma perché la Pinotti ci verrebbe?
Esatto, esatto. Faremo una puntata anche sulla Pinotti.
Sulla Pinotti. Preparatevi, prendete impegni, fate altro perché parleremo della Pinotti.
Esatto. Ma perché l'Unione Sovietica? Allora, parte dal presupposto che Lennon era un fan, era un uomo di sinistra, ok?
Sì.
Ed era affascinato, come tutti gli uomini di sinistra degli anni 60-70, dalla promessa sovietica, ok? Cosa succede? Come hanno fatto fondamentalmente i Beatles a entrare in Unione Sovietica? Lo stesso concetto, lo stesso modo con cui sono entrati i cantatori italiani, quindi Celentano, Toto Cutugno, come? Cioè,
coi film.
Facendo, no, coi film sicuramente, ma facendo dei pezzi di musica leggera. Il Politburo,
sì,
che controllava tantissimo su cosa entrava a livello artistico all'interno del paese,
sì,
non dava molto peso a quelle che erano queste canzoncine
commercialate.
In realtà poi è stata un po' una rovina, perché...
Adesso
sono delle
tutti
teorie.
Amano Albano.
Esatto, adesso tutti amano Albano.
Hanno rovinato un popolo.
Esatto, Gianni Morandi, ma soprattutto Adriano Celentano, se adesso va in Russia e concorre contro Putin, vince le elezioni, cioè facile. Ma la cosa, loro non hanno fatto i conti con il Politburo, con poi l'esplosione della Beatlemania all'interno e c'è chi sostiene che l'esplosione dei Beatles in Russia sia stata una delle cause del crollo dell'Unione Sovietica.
Ma chi è che lo sostiene? Ma chi lo sostiene? Cosa stai dicendo?
In realtà è una cosa abbastanza azzardata.
Cioè, Khrushchev.
No, però guarda che Putin, Vladimir Putin, Vladiminchia dura Putin e Vladiminchia un po' meno dura Medvedev, che sono numero uno e numero due a livello politico in Russia, dicono di essere stati totalmente ispirati dalla musica dei Beatles degli anni 70.
Anche Gorbachev.
Esatto, anche Gorbachev, anche
con
Brezhnev,
gli occhialini tondi di John Lennon.
Esatto, anche Brezhnev mentre limona Hofner. Ma
Yeltsin era bene.
Esatto, Yeltsin era già morto. No, ma in realtà poi la canzone Back in the USSR sollevò paradossalmente critiche da ambo i lati della cortina di ferro. Vabbè, naturalmente l'intelligenza russa aveva etichettato i Beatles come borghesi, controrivoluzionari,
fanculo
come al solito. Ma anche da questa parte della cortina, dalla nostra,
sì,
c'erano delle critiche perché molti pezzi della canzone sembravano molto filosovietici, in particolare la frase finale, la chiusura, che dice "Back in the USSR, I don't know how lucky you are, boy". Sì. Torno in Unione Sovietica, non sai che fortuna hai, ragazzo. Come sì. se volessero sponsorizzare l'Unione Sovietica come un bel posto.
Infatti, e a proposito di Back in the USSR, dato che il buon Lele ci ha detto che è un pezzo molto roccheggiante, di chi la mettiamo?
No, dai, dillo tu.
No,
non
dai,
posso assolutissimamente
piacere.
Dirlo io, cioè.
Del buon Lemmy, eccola!
Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leaving until tomorrow to invite my case. Time to disconnect the phone. I'm back in the USSR. You know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Girls really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. And Georgia's always on my mind, my mind, my mind, my mind, my mind. Show me round your smoky mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bell like it's ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Hey, come on. USSR. Rain girls really knock me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. And Georgia's always on my mind, my mind, my mind, my mind, my mind. Oh, show me around the smoky mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your bell like it's ringing out. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR.
Barabarabarabarabam.
Minghia Lemmy.
Lemmy dei Motörhead, che è cresciuto a pane
e Beatles.
E droga. Grandissimo anche fan.
Pane
ma perché droga? No. Speed.
Non è droga, pan dei morti,
grandissimo fan dei Beatles, e ha fatto tantissime canzoni. Questa secondo me è una delle più belle che ha rifatto. Back in the USSR, Lemmy dei Motörhead.
Fantastico. Allora, io mi sono dimenticato, devo fare un giga grande mega saluto con l'applauso, però lo voglio,
sì,
a Daniele e Riccardo, che non si sono ancora persi una puntata di Crossroads da quando è iniziata la nostra stagione. Stanno girando a casaccio per Milano ascoltandoci.
Daniele e Riccardo,
esatto.
Bravi.
Ma passiamo oltre, parliamo ancora di Beatles e parliamo dell'amore adesso.
Oh, sulla scia della puntata scorsa.
Esatto,
quindi.
Sì, naturalmente io adesso devo scusarmi con voi ascoltatori di Crossroads perché ho dato una boiata incredibile settimana scorsa.
Mai correggersi.
Esatto. No, però mi correggo perché mi dispiace. Quella che è andata con i Beatles in India non era Jodie Foster, ma era Mia Farrow.
Mia Farrow, esatto. Jodie Foster sarebbe stato cronologicamente impossibile.
Infatti. Parliamo di un'altra donna.
Ah.
Una forse delle donne più desiderate della storia della musica. Ok.
E cioè?
Tale Patti Boyd.
Patti
Boyd.
Ma
chi è
che
Patti
abbiamo passato
Boyd?
Tutto il pre-puntato a guardarci le foto di lei negli anni 70 e le minne che c'erano.
Minne enormi. Meritava.
Adesso chi fa la fotografa e ha 71 anni.
71 anni, portati molto bene.
Molto
ma
bene.
Chi è Patti Boyd? Allora, Patti Boyd è stata moglie di due mostri sacri della chitarra del rock.
Bravo.
Quindi moglie di prima di George Harrison e poi di Eric Clapton.
Eric Clapton.
Senza contare tutto quello che c'è stato nel mezzo. E adesso vi racconterò. Allora, Patti Boyd conosce George Harrison nel 1964.
Sì.
Allora, innanzitutto, perché io dico che Patti Boyd è la donna più famosa, diciamo, nella storia del rock sotto questo punto di vista? Perché a lei sono state dedicate ben sei. Delle canzoni che sono, diciamo, di queste sei canzoni che lei sono state dedicate, sono nella top 500 tra le migliori canzoni.
Hai capito.
Della storia della musica. Quindi c'è Something, I Need You For You Blue dei Beatles, Wonderful Tonight, Laila e Bell Bottom Blues di Eric Clapton.
Sti cazzi.
Allora,
vedi che a volte essere un bel puttanone paga.
Vedi? Hai visto? Soldoni, eh?
Perché, allora, cosa ha fatto?
Allora, Patti Boyd conosce George Harrison sulle riprese di Hard Day's Night,
sì,
di Beatles 64.
Chiaro.
Era fidanzatissima. E George Harrison l'approccia come all'epoca i Beatles approcciavano tutte le ragazze,
cioè,
in maniera molto stupida, dicendo: ciao, ti sposeresti con me? Lei rise. Esatto, lei rise esattamente così. E Harrison rispose: beh, se non proprio non ti vuoi sposare con me, almeno, cioè, posso offrirti una cena. Cioè, loser proprio, incredibile.
Lei stiamo disse, dando giudizi.
No, dai. Così. Però poi dalla ripresa successiva uscire una cena, sì? Lei mollò il fidanzato e si misero insieme. Due anni dopo si sposarono.
Che bello, due giorni dopo.
Due anni dopo, nel 66 si sposarono. Subito dopo il matrimonio erano una coppia perfetta e partirono insieme, lei insieme ai Beatles, insieme alle altre mogli degli altri Beatles, alla volta con Mia Farrow, alla volta dell'India, ok? Tra giolloni, cannoni
sembrava
e bomboni.
Il viaggio del Kral.
Esattamente. Tornati dall'India, però Patti non era tanto contenta.
Non era più la stessa.
No, non era. Lei era la stessa. Era George Harrison che non era più la stessa. Si era intrippato con la meditazione in una maniera incredibile.
E potete vederlo, guardatevi le foto su Google Immagini dell'anno prima e dell'anno dopo. È un uomo completamente sconvolto.
È un disastro,
è diverso.
È un disastro. Il Mr. Harrison cosa faceva? Oltre a naturalmente strafarsi come una bestia e essere completamente dedito alla meditazione, era il periodo della Beatlemania, quindi lui usciva e le impalmava tutte.
Che linguaggio tecnico.
Esatto.
Qua Crossroads.
Tra le, naturalmente c'è anche l'abuso di alcohol, perché
chiaramente.
Tra le impalmate c'è anche Maureen Cox, moglie di Ringo Starr.
L'indimenticabile, esatto. Maureen, che tutti amiamo.
Esatto. Allora, cosa ha fatto Patti Boyd? Ha detto, ah,
tanto
sì?
Tanto Ringo Starr l'ha preso nel culo,
esatto,
sempre,
sì,
da,
sì,
tutti.
Tanto, Patti Boyd cosa ha detto? Ah, tu mi fai le corna, te le faccio anch'io. E lei, prima è andata con Jagger, sì, poi è andata con Lennon. E poi, nel 68, conobbe Eric Clapton.
Sì.
Ok, qui entra Clapton.
E aveva
storia.
Ancora la barba, Eric Clapton.
Esatto,
quindi
era un
bell'uomo.
Clapton che si innamora pazzamente di lei. Prima ci prova con la sorella Paula.
All'epoca, perché adesso ha i mocassini e gli occhiali di Follini.
Esatto,
quindi
non è
più appetibile.
Le dedica Laila.
Chiaro. Okay.
Le dedica Laila.
Famosissima.
Lei dice: no, ma io sono sposata. Però poi alla fine gliela dà.
Ma parlava così.
Sì, sì, parlava esattamente con questo accento. Gliela dà, si mettono insieme, si lasciano. Lei lascia George Harrison, si mette con Eric Clapton. Eric Clapton scrive Wonderful Tonight, storia d'amore incredibile. Sicché.
Che succede?
Che succede? Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Ok, perché?
Dove di stesso mare.
Ma stesso mare, anche stesso bar. Il grave livello di alcolismo di Clapton lo portava sempre più spesso a frequentare altre donne. Alla fine la Boyd gli ha dato il ben servito, chiesto il divorzio, ottenuto nell'89.
No, vabbè, cioè, dopo un bel po'.
E dopo una decina d'anni, poi lui naturalmente è nato con la Del Santo. Lori Del Santo,
grande,
grande la Lori.
Ciao
nazionale.
Lori, che
ciao,
ci stai Lori. Seguendo.
Se non ci stai seguendo dovresti farlo.
E a proposito di questo filo conduttore sessuale tra George Harrison, la buona Patti e... ed Eric Clapton
e Ringo Starr anche.
Ringo Starr non ce ne frega un cazzo. Ci andiamo a sentire una canzone che, per quella che vi facciamo sentire noi, è suonata da George Harrison con Eric Clapton. La canzone è stata citata da Lele, è Something dell'album Abbey Road del 1969 ed è così.
Jesus. I don't wanna leave it now. No, I'm leaving high. Somewhere in a smile, she knows
che pezzo,
pezzone.
Something cantata da Eric Clapton e Ned Flanders.
Le foto sono impietose, purtroppo, con Giorgio.
Molto.
Caro Lele, tu hai già citato, parlando di Sgt. Pepper, la marijuana.
La marijuana, sei un marijuano. I Beatles erano dei marijuani.
Dei marijuani.
Dei gran marijuani.
Ciao DJ Anaci.
Aniceto,
Anacleto.
Dice Anacleto anche. Abbassa la droga sempre.
A proposito, no, cosa dice sì alla droga
e
dice
sì alla omosessualità.
Un sacco di cose dice
e
sì.
E dice sì a Buckingham. Lord Buckingham, intendo.
A proposito, quindi, di marijuana e di sigarette di droga e di sigarette di spinelli.
Esatto.
C'è un ultimo aneddoto prima di salutarci. Il 26 ottobre 1965 i Beatles arrivarono a Buckingham Palace per ricevere la medaglia dell'Ordine dell'Impero Britannico, hai capito?
E sti cazzi!
C'era grande eccitazione, migliaia di persone che assediavano il Palazzo Reale, pronti a incontrare la regina.
Her Majesty.
Esatto, la tensione era tanta ed era alta e la leggenda vuole che i quattro abbiano fumato uno spinello nei bagni di Buckingham Palace. per calmare appunto il nervosismo. Successivamente George Harrison smentì questo racconto dicendo che erano semplici sigarette, ma ci sono
non era marijuana, era bamba, era cocaina, ragazzi, avete capito?
Ma in realtà ci sono due testimonianze. Una è quella di Tony Barrow, un collaboratore sempre dei Beatles, che era presente alla conferenza stampa tenuta al Soulville Theater immediatamente dopo il conferimento dell'onorificenza. E Tony dice: tende ad escludere l'assunzione di cannabis, non avendo rilevato, insomma, nei quattro segni anomali di droga.
Vabbè, okay. Ma loro erano anche abituati a fumare la droga.
La droga. E quindi Tony Barrow sostiene la teoria di George Harrison. Ma viceversa, Alistair Taylor sostenne che ricevette una confessione di John Lennon stesso, e afferma che durante la cerimonia davanti alla regina i quattro non riuscissero a smettere di ridere, la classica risatina da fattanza.
Dottor Ripper. Mo Pippo.
Ma la cosa più interessante è l'altra cosa che aggiunge Taylor. Perché Taylor cosa dice? Aggiunge che Lennon, secondo le stesse ammissioni del frontman dei Beatles, portò a palazzo Buckingham Palace con sé due pastiglie di LSD.
Pure?
Sì, perché il piano qual era? Di farle scivolare con nonchalance nel tè.
Nel tè delle 5.
E far strafare la regina. E sarebbe stata una scena molto divertente vedere la regina.
Sarebbero stati ancora in galera.
In mutande sul tavolo a urlare: mi butto, mi butto, mi butto. Cosa sono tutti sti colori? Guarda, ma quanti siamo? Quella è Heidi. Ok.
Ma voi chi siete? Rolling Stone?
Mia, bravi Backstreet Boys, bravissimi.
Gli NSYNC. Ma scusa, però adesso parliamone, cioè, se tu sei i Beatles, ti fumi uno spinello di droga nei bagni di Buckingham Palace, cioè non lo dici? Ma sei Beatles, ma...
ma se non si sono rifiutati di mettere Gandhi?
Ma vabbè, ma lì era colpa del manager, dell'EMI, cioè, capisci? L'hai fatto, cioè
dillo.
Cioè, poi sei Beatles, sei più famoso, erano più famosi di Gesù.
Date la colpa a Ringo Starr.
Infatti, tanto Ringo Starr, tanto poverino.
La prossima puntata vi parleremo del primo vero batterista, esatto, dei Beatles,
Pete Best.
Vi parleremo di tantissime altre cose nella prossima, non nella prossima cronologica, ma nel secondo episodio.
Tanto non ve lo diciamo.
Non ve lo diciamo. Nel prossimo episodio che faremo sui Fab Four, perché le cose da dire sono tante, il tempo è poco, ma noi vi salutiamo con un'altra splendida cover di un personaggio insospettabile, anch'esso grande amante dei Beatles, cresciuto con i Beatles.
È quasi contemporaneo, direi.
Quasi contemporaneo, in effetti potrebbe essere. E la canzone è In My Life, dall'album Rubber Soul del 1965, e chi la canta è il buon Ozzy Osbourne. Noi vi salutiamo qui dagli studi di Radio Statale, seguiteci e scriveteci su Crossroads-Radio Statale su Facebook. Una buonanotte dal Doc e da
Lele. Buonanotte.
Ozzy Osbourne, In My Life, ciao!
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning. that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I've loved you. I love you more.